Zabordi, prego.
Allora, mi scuso per la voce, ma purtroppo non so se dura molto, per cui devo essere breve. Quindi il sindaco non mi solleciterà a smettere perché smetto da solo. Sei riuscito. Adesso il PD è tornato a salire, è molto in alto. Allora, cioè innanzitutto tecnicamente il bilancio non c'è niente da dire, quindi io diciamo che le cose che dico sono più che altro, anzi sono esclusivamente un giudizio politico. Casomai uno dice se c'erano due possibilità, tu sicuramente avresti scelto l'altra. Non è detto. Cerco anche di essere obiettivo, anche perché poi tante cose che sono in questo bilancio, in particolare negli investimenti, a suo tempo le ho condivise anch'io, quindi sarebbe abbastanza, diciamo, incoerente oggi cambiare idea senza una motivazione effettiva. Beh, cominciando dalle entrate, vedo innanzitutto che c'è una invarianza delle entrate tributarie, quindi diciamo che in qualche modo la fonte primaria di gettito del comune in qualche maniera viene garantita. Vedo che quest'anno non si farà nessun mutuo, per cui vabbè, si può sempre rettificare in corso d'opera, non è che questa è diciamo, una previsione iniziale, quindi la barca si aggiusta in funzione di com'è il mare. Però ecco, la cosa che mi ha colpito di più è stata la diminuzione drastica delle entrate extratributarie. Subito non ho capito il perché, poi ragionandoci effettivamente c'è un suo perché. Le entrate tributarie erano nell'anno 2014 erano circa 2 milioni di euro, extratributarie, scusate, erano circa 2 milioni di euro. Quest'anno prevediamo di incassare per entrate extratributarie 580 mila euro. Una diminuzione così importante è chiaro che deve avere una giustificazione importante. Allora, effettivamente sono varie le giustificazioni, però sono arrivato alla conclusione che quella principale è che oggi c'è qualcuno che fa il lavoro di esazione di quella parte di entrate che noi prima prendevamo, che sono le tariffe, e quindi qualcuno lo fa per noi, e questa è l'Unione. Poi il Vista Red, diciamo, gente è diventata più brava, quindi prende meno sanzioni, insomma uno più uno più uno, alla fine diciamo che le extratributarie vanno a finire a 580 mila euro. Diciamo che queste sono le fonti di finanziamento su cui può contare il comune sotto il profilo corrente. Poi ci sono i trasferimenti, ovviamente, come diceva prima il sindaco. E da questo costruire la spesa corrente corrispondente può diventare anche abbastanza complicato quando, non so, tanto per dire, la Tari incide da sola più del 20%, quindi la Tari è un tributo che diciamo in qualche modo siamo costretti a riscuotere al 100%, però quest'anno mi fa piacere perché la Tari non aumenta. Finalmente, dopo tanti anni, siamo riusciti a fare in modo che la Tari non aumenti. Anzi, a dire la verità, si era ipotizzato che se andava in porto tutta una certa manovra, la Tari sarebbe potuta anche diminuire. Però questo non è stato. Accontentiamoci che intanto non aumenta. Quello che invece, scusate che bevo, se no. Quello che intanto però aumenta sono i trasferimenti. Allora, i trasferimenti per la maggior parte sono 1.500.000 euro, vanno all'Unione anche questi. E diciamo, se noi sommiamo le minori entrate e i maggiori trasferimenti, questa è una parte di denaro che praticamente io lo vorrei dire con parole meno crude. Ma secondo me non abbiamo il controllo di questo denaro. E per un semplice motivo che Infatti mi ha fatto piacere che Gamberi abbia sollecitato la risposta alla sua, cos'era, una mozione, la tua? Un'interrogazione. Perché io credo che sulla questione dell'Unione bisogna fare chiarezza. Cioè, noi diamo dei soldi, ma nello stesso tempo la responsabilità politica di questi soldi è, diciamo, del comune nei confronti dei cittadini. Il servizio dell'asilo nido lo dà senza dubbio l'Unione, però il comune cosa fa? Si spoglia completamente di tutto questo, cioè non ci mette più lingua, cioè va solo là a discutere con altri 12, che anche su questo io ritengo estremamente difficile riuscire a conciliare le esigenze di 12 comuni, cioè farei fatica, cioè si farà fatica senz'altro. Io mi ricordo quando ai tempi andati, nel 2015, avevamo ancora in carico tutto noi, i servizi a domanda individuale avevano tutti dei bei prospettini dove dicevano: il nido c'ha spese per 455.000 euro, entrate per 169, benissimo, ci sono 300.000 euro di sbilancio. Allora, oggi questo sbilancio di 300.000 euro è migliorato, è peggiorato? Qual è? Perché quando noi andiamo a dire che diminuiamo le tariffe, cioè noi bisogna che siamo estremamente chiari con i cittadini vergatesi, non andiamo a diminuire delle tariffe a copertura integrale, noi andiamo a diminuire delle tariffe in disavanzo, che se le cose vanno come devono andare provocano un ulteriore disavanzo. Quindi la generalità dei cittadini paga, ognuno pro quota, per un servizio di cui usufruiscono pochi. Poi politicamente può essere sostenibile, io non dico mica che non è sostenibile, però bisogna spiegarlo come va spiegata. Quando mi si dice che le tariffe vengono decise in Unione, dico: ma come facciamo a contemperare diciamo le tariffe di Vergato con quelle di Lizzano, con quelle di Castiglione? Cioè, mi sembrano cose, per quello che io auspico che alla fine su tutti questi soldi che vanno in Unione ci sia una rendicontazione precisa, ma fatta con il sistema che ci faccia capire quanto costa un nido, quanto costa i servizi scolastici accessori, l'assistenza domiciliare, la refezione scolastica, che erano tutti servizi in perdita, escluso la sosta a pagamento, per cui oggi questa perdita è aumentata o diminuita. Questa secondo me è una cosa, diciamo, un'operazione di trasparenza, perché sennò alla fine si fa fatica anche ad accettare l'Unione. Noi diamo i soldi, poi dice: sì, ma guardate il bilancio dell'Unione. Sfido a trovare la situazione di Vergato o del Nido all'interno del bilancio dell'Unione. Ecco, quindi. Poi l'altra cosa che volevo dire: ho notato che gli investimenti sul turismo sono pari a zero. Cioè, guardate, io non voglio dire, per l'amor di Dio, però se noi ci vogliamo proporre con tutta una serie di iniziative che mirano a portare della gente a Vergato, ma mettiamo 5.000 euro anche nel macro aggregato nella missione del turismo, scusate, perché sennò è una contraddizione in termini, cioè zero spese sul turismo, poi ci proponiamo come paese turistico, mettiamoci quattro soldi, ma mettiamoci. Ultima cosa, gli investimenti. Ecco, gli investimenti, ecco, la cosa che mi ha subito un po', come si può dire, meravigliato, lavori area fluviale Lido, terzo stralcio. Io ho detto: non era morto allora il Lido. Il Lido vive in mezzo a noi. Bene, sono contento, perché insomma, e quindi ci lavoreremo ancora. Bene. Poi vedo che si spendono tanti soldi nelle strade, cioè alla fine, facendo due conti, sono 340.000 euro. Una cifra importante, che se la mettiamo insieme a quella dell'anno scorso. Ecco, l'importante sarebbe che noi, siccome non siamo ancora alla copertura totale della viabilità comunale, cercassimo di spenderli dove ce n'è più bisogno. Allora, quando io, diciamo, questa è una cosa che ho sempre osteggiato, vedo che i fondi FSC saranno spesi in una stradina lì ai Serini che porta praticamente a Grissana, senza toccare un cittadino di Vergato, e oltretutto va delle proprietà private. Quando io vedo che noi andiamo a investire su una strada come quella della Lastra, che è una strada bella, a me piace tanto di farla in bicicletta, però porta anche quella delle case private. Io ho sempre auspicato una revisione delle strade comunali e vicinali, proprio perché alla fine non si vada a cadere in queste cose, cioè che andiamo a spendere dei soldi in strade che di interesse pubblico ormai non hanno più niente. Poi, ecco, vedo che purtroppo uno dei miei pallini è sempre stato quello che, e su questo abbiamo anche questionato, è stato quello dei parchi giochi. Io non sono riuscito a trovare in tutta questa bel elenco, dove ci sono tante cose che condivido, per l'amor di Dio, non sono riuscito a trovare un euro per i parchi giochi. Allora, noi siamo andati a spendere i soldi per i parchi giochi dove ci sono pochi bambini. A Vergato, dove ci sono più di 500 bambini, anche se siamo in calo, come mi diceva prima l'Anselmo, però io penso che Vergato abbia diritto a dei parchi giochi migliori. C'è quello della Materna che è veramente squallido, quello della Coppia insomma un po' si salva anche, quello delle Fornace è molto bello, però la sua Le Fornace vedo che non ci va nessuno, io ogni tanto ci vado, ma e quindi queste sono un po' le cose che io ritengo di notare. Poi ci sono alcune questioni che io ho sempre sostenuto, tipo non so, che si poteva prevedere almeno una ristrutturazione della parte inferiore del Pincio. Non vedo più nessun interesse per gli stemmi del Palazzo Comunale, forse aspettiamo che ne salti giù qualcun altro. Il nostro asilo nido materna per entrare non ha neanche una tettoia, quando uno chiude l'ombrello si prende l'acqua in testa nel passeggino, cioè non c'è neanche un posto da mettere a coperti i passeggini. Io ho sempre pensato che queste cose andavano fatte, ma evidentemente no. Ecco, l'altra questione, l'ultima questione, poi dopo la chiudo, perché la voce tiene più del previsto, è sulla questione del museo della linea gotica, sul centro di documentazione della linea gotica. Ora, il centro di documentazione della linea gotica ci ha dato 500.000 euro, poi c'è da fare tutto il resto, cioè bisogna renderlo funzionale, perché non bastano i muri, no? E allora qui ho visto al piano delle opere pubbliche 183.000 euro, che diciamo mi è stato un po' spiegato come salteranno fuori questi 183.000 euro, però comunque qui il comune diciamo che ne dovrà tirare fuori ancora, certamente non tutti, perché una parte sarà dato da ribasso d'asta e via dicendo. Però i 500.000 della linea gotica sono da implementare. Ho visto che però piano investimenti, prudentemente, non so come sono finanziati, però ci sono 83.000 euro, quindi diciamo che ci si è guardato. Ecco, l'ultimo discorso è relativo alle scuole. Allora, chiaramente nel 2020 al piano delle opere pubbliche è stato previsto il rifacimento della scuola materna nido, la messa in sicurezza della scuola media e dell'elementari. È chiaro che nella situazione in cui ci troviamo rischia di essere un sogno, o almeno forse dobbiamo scegliere una delle tre, perché non credo che tutte e tre ce la facciamo, perché da come l'ho capita io, cioè praticamente noi per farle tutte e tre dovremmo tirare fuori 3.640.000 euro. Non so dove li possiamo trovare, ma si possono anche trovare, per l'amor di Dio, se abbiamo i margini di indebitamento. Per cui quello che io voglio dire è che alla fine questo bilancio, da un lato, come si può dire, lo condivido, nel senso che comunque tante cose le abbiamo fatte anche insieme, dall'altro secondo me c'ha delle lacune e delle cose che mi portano ad astenermi, così faccio anche la dichiarazione di voto.
Morri. Ah, mettetevi d'accordo. Monaco, prego.
No. farò qualche considerazione prevalentemente di tipo un po' più politico, perché una prima sottolineatura che vorrei fare, prendetela per una lamentela un po' generica, ma ormai la materia del bilancio è diventata così tecnicistica e ragionieristica e contabile per cui è difficile leggere le cose reali. Si fa una tra piani, contropiani, dichiarazioni. Perché ogni delibera deve avere necessariamente 4 pagine di richiamo a tutte le normative che ci sono? Oppure, l'anno scorso quando abbiamo approvato il bilancio, noi abbiamo approvato anche il bilancio del 19 come previsione, o no? Sì, perché triennale i bilanci. Non bastava semplicemente dire rispetto alla previsione dell'anno scorso che cosa modifichiamo. No, questo dato io non riesco a trovarlo perché devi fare degli algoritmi complicatissimi, eppure sarebbe un dato elementare perché o il triennale è semplicemente una ripetizione di un anno per tre più o meno con le stesse cifre, come mi sembra che tende a diventare, quindi inutile sostanzialmente, oppure se il bilancio è nuovo non ha più nessun termine di confronto con quello dell'anno scorso. Ma insomma, questo solo per dire che il carattere tecnico un po' esasperato, un po' burocratico, che non è colpa né degli impiegati che hanno lavorato e neanche degli amministratori, perché sono atti dovuti, e il contorsionismo ormai della burocrazia e delle norme generali, impedisce che il bilancio diventi una cosa comprensibile per i cittadini. Infatti a me risulta che mentre una volta, quando si approvava il bilancio, si andava tra la gente a discutere sul serio, le dovute assemblee e consulte di territorio, qualcuno arriva, qualche volenteroso che non sa come passare la serata, qualcuno che è tenuto, ma la cittadinanza in quanto tale non coglie mai l'occasione del bilancio per discutere complessivamente della situazione. Insomma, è un problema che dovrebbe essere posto al centro dell'attenzione. Non basta qui richiamare l'accordo con i sindacati, perché anche questo appartiene ad un rituale di altri tempi, insomma, no? I sindacati hanno espresso il loro accordo perché avevano titolo ad esprimere una opinione. No, è un rito che si fa quando i sindacati avevano più potere. Tutte cose, in sostanza, che non vanno a discutere con ciò che la gente realmente pensa e sente. Con ciò non intendo dire che le scelte che ci sono non siano discusse con i cittadini, dico, ma si discute volta per volta sui singoli problemi, il bilancio in quanto tale ha perso leggibilità e discutibilità politica. L'altra cosa è che mi ha un po' colpito, sono certe sproporzioni nella spesa, nell'entità delle entrate. Ora, si dice 350.000 euro di investimenti sulle strade sono una buona cifra. Ho letto da qualche parte, non so se sia vero, che il solo rifacimento della stazione ferroviaria, dove era stato tolto un secondo binario che poi è stato rimesso, con abbellimenti, eccetera, costa 6-7 milioni. Cioè, in pratica, tutto l'investimento sulle strade, la cui manutenzione è importante, eccetera, è 6, 7, 8 volte in meno che il rifacimento di una stazione. Certo, la stazione lo fa, non lo fa il comune, lo fa un altro soggetto, ma sempre denaro pubblico è. E quindi questo mi conferma che l'entità delle risorse di cui i comuni effettivamente dispongono per queste operazioni è davvero molto scarsa, insomma. È davvero molto scarsa. E quindi quando sento dire che il sindaco ha detto che quest'anno si può riattivare la leva fiscale, e Dio ce ne liberi, insomma, nel senso che considerare un punto di vantaggio che possiamo riaprire aumenti di tasse locali, già abbiamo l'addizionale IRPEF, eccetera, questo modo di assegnare risorse ai comuni così aleatorio, senza certezze, insomma, non ti dà la possibilità di raggiungere un certo livello qualificato. E questo è un'altra preoccupazione. Quindi complessivamente le risorse sono scarse. Sono scarse e sono pagate quasi tutte dai cittadini, perché i trasferimenti da parte di altri enti sono poca cosa in termini assoluti. Insomma. Quindi alla fine l'amministrazione tende a diventare una sorta di condominio che si autopaga le spese gestionali essenziali della propria attività. E questo toglie valore politico alla rappresentanza, la discussione sugli obiettivi da raggiungere diventa sproporzionata rispetto alle risorse reali. Io mi sono riletto per questa occasione il documento fondamentale che è la relazione di inizio mandato che voi avete fatto e approvato. Provate a rileggerlo anche voi, è impressionante il divario reale che c'è tra le ambizioni che vengono dichiarate, siamo in fase post-elettorale, è comprensibile, però i tre quarti delle cose che qui sono dette, e poi strada facendo si perdono, ci si scordano, i centri giovanili, Zavorri ne ha ricordati alcune altre cose, non ci si sta più dietro a quello che era l'obiettivo, le ambizioni, le volontà che un'amministrazione appena insediata raggiunge e le cose realmente fattibili. E quindi alla fine siamo soddisfatti soltanto se c'è qualche risultato abbastanza modesto che non riesce a raggiungere gli obiettivi che ci sembravano strategici. La manutenzione delle strade con 300.000 euro è il prezzo di un edificio, di una casa, di un appartamento. Insomma, alla fine non è che noi miglioriamo la qualità delle strade. E poi il sindaco ha giustamente detto che se quest'anno c'è qualche euro in più è dovuto allo slittamento, è dovuto che gli anni precedenti, soprattutto quello che era previsto del 18, per varie ragioni non si è riuscito a fare, quindi non è che sia cambiata l'entità delle risorse. Se qualche aumento in più è perché ci portiamo dietro cose che dovevano essere fatte prima e pensavamo di poter far prima, che si vanno a concentrare nella fase finale. Insomma, è chiaro che si fa della facile ironia a dire che avvicinandosi le elezioni si cerca sempre di illustrare le strade, di inaugurare monumenti per dare al cittadino l'impressione che gran cosa è stato fatto, però ho visto che tra le varie iniziative simpatiche c'è anche un invito a partecipare a una visione della Casa della Salute e dell'ospedale. Insomma, andiamoci un po' pianino, perché sull'ospedale in questo paese c'è stata una mobilitazione di popolo, a torto o a ragione, io penso a ragione, ma molto forte. E ora pensare che portiamo i cittadini a vedere con la presenza di dirigenti del settore sanitario e sindaci a vedere che Vergato c'ha una Casa della Salute e un ospedale importante, qui si rischia davvero che neppure la propaganda funzioni bene, perché la gente non è che non si ricorda del pronto soccorso, di ortopedia, eccetera. E quindi quello che si vuole costruire, la Casa della Salute di tipo diverso, auguriamoci che in futuro riesca a dare delle risposte soddisfacenti, ma per me non è materia spendibile in una campagna elettorale. E quindi diciamo, ecco, questo aspetto della scarsità dei risultati rispetto agli obiettivi dovrebbe essere un motivo di riflessione attorno al bilancio, perché e questa è la ragione che rende insoddisfatta un'opposizione che, pur avendo programmi diversi, però aveva come voi l'ambizione di fare delle cose utili per la città. Insomma, se sento dire, come dice Zavorri, che la sola messa in sicurezza delle scuole non avremo mai le risorse per poterlo fare, ma la messa in sicurezza delle scuole è una necessità primaria assoluta di un paese civile, perché se no ci troviamo prima o poi a venir meno delle condizioni minime. E quindi su quello bisogna cercare risorse. Lo so che è difficile, lo so che non ci sono miniere d'oro da poter andare, però la consapevolezza, la città metropolitana, che cosa ha effettivamente speso e dato, quello che una volta era la provincia, per la risoluzione di problemi che una volta erano provinciali sul territorio. Non vedo interventi. L'uso dei fondi europei, sì, si cerca qualcosa, ma alla fine se arriverà la via dei ciclisti lungo il Reno è già un miracolo, insomma. Promuovere il turismo, diceva, e tutte altre cose richiedono risorse rispetto alle quali non c'è la capacità o la possibilità di ottenere dei risultati più significativi. E poi sono molto d'accordo con le osservazioni sull'unione dei comuni. Non è stata fatta una riflessione adeguata, lo so che è materia nuova, però nulla è scritto in questo campo. Noi siamo stati negli anni, nel decennio scorso, un po' chi più chi meno, tutti in attesa che ci fossero delle modifiche territoriali degli enti locali. C'è stato un momento legislativo di abolizione dei consigli provinciali che alla fine che cosa ha prodotto? Non se ne parla più. Non se ne parla più. Abolizione dei consigli, le mansioni che la città metropolitana svolge corrispondono a una dimensione reale del territorio, vogliamo lavorare, è diventato anche quello un tema di routine. Ma l'Unione in particolare è un organo veramente strano, perché da un lato vuole essere una unione politica degli enti locali, perché l'ambizione lo dice tutta, no? L'Unione non è una gestione coordinata ad un livello su scala un po' più ampia di alcuni servizi, non può essere solo quello, perché allora bastava creare un consorzio, ma forse bastava semplicemente la conferenza dei sindaci o qualche patto tra un comune e i comuni vicini, come abbiamo fatto a volte in materia scolastica con Grizzana, con altri comuni. Cosa ci può essere? E non può essere neanche una mera sopravvivenza sotto altro nome della comunità montana, perché la comunità montana era un ente che non aveva una finalità generale, era solo una forma di riconoscimento che i comuni montani, avendo difficoltà specifiche, meritano una tutela particolare in alcune materie, la forestazione, le opere idrauliche, eccetera. Ma se l'Unione vuole essere un ente generale, dobbiamo ridefinirla bene. E una delle motivazioni era quello che avremmo risparmiato. Noi abbiamo chiesto all'Unione dei Comuni di darci non cifre, ma grosso modo una indicazione se dopo alcuni anni di queste attività, soprattutto in materia di gestione dei servizi culturali, c'è un reale risparmio. La risposta è che non sono in grado di farlo, perlomeno se anche non hanno detto così, perché ci può essere un comune che si è avvantaggiato e un comune no. Prima non sapevamo quali erano le condizioni di omogeneità dei servizi tra un comune e l'altro, ora abbiamo il quadro, però a nessun comune è stato fornito una indicazione di risposta su quanto eventualmente si è risparmiato o si è speso di più e come è migliorato il servizio. In più, secondo me, c'è anche quella strana distorsione legislativa di un ente locale che ha ambizioni di essere un vero ente territoriale, in cui non c'è una maggioranza democratica nel Consiglio dell'Unione dei Comuni. L'idea che i sindaci, in quanto sindaci, diventano assessori dell'Unione. Ma mi spiegate a quale logica risponde? L'assessore, nelle legislazioni più recenti, dagli anni 90, è semplicemente l'esecutore del programma scelto a discrezione del sindaco. Per di più, in questo territorio, su 9 comuni, 5 sono di una parte politica, 4 di un'altra, come possono sindaci di orientamento politico diverso trovarsi completamente d'accordo in una gestione politica di un ente locale che ha l'ambizione di scrivere il territorio? C'è da ragionarsi, non voglio difendere l'autarchia o il ritorno al comune piccolo, però abbiamo sbagliato molte mosse, non solo noi. Chi ha puntato sulla fusione dei comuni ha ottenuto qualche risultato tra Porretta e Granaglione, ma per esempio ha preso delle bastonate solenni a Granarolo e a Castenaso. Cioè, del fatto che il comune, in quanto comune, in fondo è l'unico ente che ancora viene sentito dai cittadini, e quindi procedere facilmente a cambiare nomi, a rimettere insieme, è tutta una cosa da ragionarci in modo compiuto. E io penso che alla luce attuale, visto che abolire un comune si risparmia solo il costo dei consiglieri comunali, che come sapete tutti è altissimo, e non vedo poi quale vantaggio ne hai se elimini l'unico organo che rappresenta il popolo, e poi il resto, gli uffici restano più o meno dove sono. C'è una confusione in questa materia del ruolo degli enti locali, che sui comuni occorre un chiarimento. Magari il momento preelettorale non è il più adatto a ragionarci seriamente, però i momenti elettorali poi fanno storia, perché tutti pensano che si risolva semplicemente se vince il tal schieramento o il tal altro, poi scopri che non basta neanche cambiare lo schieramento, perché ci si va a sbattere la testa contro le carenze finanziarie, le incertezze legislative, sia che la maggioranza sia di un colore politico o dell'altro. Insomma, ecco, queste perplessità, quindi, pur prendendo atto che sicuramente il fatto di tentare di portare a conclusione alcuni investimenti che sono stati avviati, accelerandoli il più possibile, è cosa buona, il fatto di rispettare anche con rigore, mi fa piacere che un revisore dei conti dica, che mi rende tranquillo, dice che si rispetta la legge, vengono rispettate le condizioni di equilibrio del bilancio, ci sono la gestione dei residui che è corretta, l'indebitamento sta nei limiti di legge, i crediti non esigibili sono contenuti dentro certe previsioni, tutto questo va bene, ma ripeto, il voto contrario, quindi del mio gruppo, anche a nome di Argentieri, che si è giustificato per l'assenza di oggi, è contrario più per le ragioni di tipo generale che non come critica specifica al singolo provvedimento o all'altro.